Buongiorno cari amici di Radio Buonconsiglio, benvenuti a questo appuntamento mensile del primo martedì del mese sulla dottrina sociale della Chiesa. Oggi affrontiamo il tema delle migrazioni, è un tema, lo sapete, di grande attualità. In Italia il tema è d'attualità ormai da diversi anni, ovviamente se ne parla soprattutto per la questione dell'immigrazione irregolare, dei cosiddetti sbarchi, detto in termini giornalistici, ma più se ne parla anche perché c'è chi teorizza la sostituzione, cioè visto che gli italiani non fanno figli, vabbè, abbiamo la possibilità comunque di ripopolare l'Italia con l'immigrazione. Sapete, sono state anche polemiche recentemente. E il Papa ne ha parlato anche adesso nel viaggio in Ungheria sull'importanza dell'accoglienza comunque e di guardare alle popolazioni che hanno maggiori bisogni. Quindi è un tema di grande attualità, ma che adesso a parte la cronaca che ci offre una serie di spunti, però il fenomeno è molto, molto più ampio e merita un approfondimento al di là delle polemiche quotidiane che se ne possono fare. Cioè, bisogna fare una riflessione chiara sul fenomeno della migrazione in sé, perché cioè, ci sono molti elementi da considerare. Intanto dobbiamo partire dal punto di vista dei paesi da cui si parte. Oggi si dice molto spesso che c'è un diritto, si cerca di dispingere, c'è anche un po' un'ideologia dominante che parla di un diritto a uscire e stabilirsi dove si vuole, perché se non piacciono le condizioni di partenza è giusto che uno possa andare a cercare fortuna in altri paesi. Certo, questo è un diritto sicuramente. Però bisogna dire che non è neanche un diritto assoluto. Non è che io, che sono in Italia, domani decido di andare in Finlandia e ho il diritto di stare in Finlandia a prescindere dal fatto che abbia un lavoro, che abbia uno scopo preciso, che diciamo, mi innamoro del popolo finlandese, della terra finlandese, voglio andare in Finlandia e mi aspetto che lo Stato finlandese mi dia un lavoro, mi dia una casa. Capite che questo cioè, se parliamo di un diritto assoluto, questo è come dire, è un controsenso, cioè qualcosa che non funziona. Altra cosa è dire partire perché ci sono delle condizioni tali che mi impediscono di restare nel mio paese. Ma attenzione, il primo diritto non è quello di lasciare il proprio paese. Il primo diritto è quello di vivere, avere le condizioni necessarie per vivere e svilupparsi nel proprio paese, là dove si è nati. Io vorrei a questo proposito ricordare un recente intervento del Cardinal Sarà, che come sapete è africano, è della Guinea Conakry, e quindi viene da un paese sicuramente interessato, un paese prevalentemente musulmano, quindi come lui stesso ha sottolineato, sa bene di cosa parla quando si parla di migrazioni. Ebbene, questo in un'intervista, è un concetto che espresso diverse volte, ma riprendo un'intervista a un giornale francese che poi riprese anche dalla Nuova Bussola Quotidiana. Lui dice: questo attuale desiderio di globalizzare il mondo sopprimendo le nazioni, le specificità, è pura follia. Il popolo ebraico dovette andare in esilio, ma Dio lo riportò nel suo paese. Cristo dovette fuggire da Erode in Egitto, ma tornò nel suo paese alla morte di Erode. Tutti devono vivere nel loro paese. Come un albero, ognuno ha il suo suolo, il suo ambiente in cui fiorisce perfettamente. È meglio aiutare le persone a prosperare nella loro cultura piuttosto che incoraggiarle a venire in Europa in uno stato di degrado. È una falsa esegesi usare la parola di Dio per valorizzare la migrazione. Questo è una questione importante, cioè là dove nasco, la mia cultura, cioè è fondamentale per me, per la mia identità. Quindi l'emigrare, la migrazione in sé, non è un valore aggiunto se non perché c'è dietro una libera scelta, come dire, uno sviluppo ulteriore, ma dover abbandonare il proprio paese. Oppure incoraggiare la migrazione è, come dire, un di meno, perché si toglie una persona dalla propria cultura, dalla propria tradizione, dalla propria identità. In qualche modo è come dire, quasi una violenza. E infatti, molto spesso, appunto, gli stessi migranti vivono la migrazione come violenza, anche quando è la ricerca di condizioni migliori. Questo è importante chiarirlo perché oggi sembra esserci, soprattutto prevalere, l'idea che migrare da un paese africano verso l'Europa sia una cosa positiva, è tutto un guadagno. Questo in fondo dietro questo pensare c'è un sottile razzismo perché si pensa appunto che la nostra cultura sia o la nostra situazione, la nostra condizione sia il meglio possibile, che quindi tutti dovrebbero venire in Europa, come se l'Africa appunto fosse un di meno. E certo che le condizioni possono essere diverse da paese a paese, anche da persona a persona, perché ricordiamo anche che chi oggi migra soprattutto in modo irregolare sono persone che hanno delle possibilità, perché pagano questi viaggi fior di migliaia di euro, di dollari. Quindi non sono i più poveri, quelli che hanno più bisogno ad abbandonare i paesi, ma sono casomai un altro tipo di fascia di popolazione. Ora, questo è importante anche per inquadrare la questione. Quindi la prima questione è il diritto a vivere nel proprio paese, a sviluppare la propria identità. L'altra questione, che è sempre legata a questo, dobbiamo tenere conto, quindi il diritto a cercare condizioni migliori di vita è giusto. E si dice oggi, ma insomma, se tanta gente parte da certi paesi, vuol dire che quei paesi qualcosa non funziona, qualcosa non va. Questo è sicuramente vero in senso lato, però allora guardiamo al nostro paese, perché noi sì, stiamo ragionando sull'immigrazione, ma oggi l'Italia ha un problema diverso, che è quello della emigrazione. Cioè, noi abbiamo soprattutto la popolazione giovanile che sta emigrando in numeri sempre più consistenti, e non parliamo di cifre piccole. Dal 2008 al 2020, questi sono gli ultimi dati ufficiali che abbiamo, dall'Italia sono andate via 2 milioni di giovani tra i 18 e i 39 anni. Nel 2020 sono stati 65.000 e la tendenza è all'aumento. Vuol dire che anche in Italia le cose non funzionano se la popolazione è giovanile, non trova lavoro, quello che trova è precario, la strada si fa. Come dire, si fa complicata per costruirsi un futuro, le aspettative sono sempre al ribasso e quindi i giovani che hanno studiato, che hanno una formazione, trovano facilmente delle opportunità all'estero. Appunto, non migrano irregolarmente, migrano regolarmente trovando delle opportunità di lavoro, opportunità di stabilirsi in altri paesi. Quindi capite che, certo, quando si fa questo ragionamento dei paesi che non vanno, dobbiamo considerare che evidentemente molte cose non vanno anche nel nostro paese, se tanti giovani se ne vanno e sono giovani che hanno, come dire, possono dare molto al nostro paese perché hanno una formazione, perché hanno grandi buone prospettive, invece qui no, non trovano una strada e questo non fa altro che impoverire in prospettiva il nostro paese. Questo succede, attenzione, succede anche nei paesi in via di sviluppo, nei paesi africani, perché persone che tendono a migrare sono giovani, sono quelli un po' meglio attrezzati, quelli che hanno la possibilità magari anche di studiare all'estero e che non rientrano, sono comunque, diciamo, le forze fresche di un paese che sono quelle anche che garantiscono futuro. Quindi favorire l'emigrazione da paesi in via di sviluppo verso paesi industrializzati di questo tipo di queste fasce di popolazione non farà altro che impoverire ulteriormente e, come dire, minare la prospettiva di un futuro di questi paesi. Quindi anche questo è un argomento, un elemento da tenere in considerazione. Perché quando parliamo di immigrazione parliamo di un fenomeno molto complesso, ci sono molti elementi di cui dobbiamo tenere conto. Cioè, questo semplicistico modo di affrontare le cose, sono poveri, fuggono da guerra, quindi devono andare da un altro paese, cioè non rispecchia la realtà. Le questioni sono molto più complesse. L'altro elemento di cui dobbiamo tenere conto è questo. Nel diritto internazionale si riconosce una, come dire, una diversità di situazioni tra il rifugiato, quello che scappa da una guerra, che scappa da situazioni magari contingenti ma gravissime, per cui ha la propria vita a rischio, chi scappa da una persecuzione politica. E queste persone hanno diritto a vedersi riconosciuto un diritto di asilo. Sono i cosiddetti rifugiati, che quindi godono di una protezione internazionale come rifugiati o con lo status di rifugiati o con la protezione sussidiaria. Sono strumenti riconosciuti dal diritto internazionale e sicuramente queste persone hanno un diritto che nessuno intende negare. Peraltro, diciamo che comunque i rifugiati tendono sempre a stabilirsi in un paese confinante, proprio perché la prospettiva, quando possibile, è quella di ritornare a casa. Lo vediamo oggi, per esempio, con la guerra in Ucraina. Ci sono, credo, 5 milioni di rifugiati, di profughi dall'Ucraina, ma la maggior parte si è insediata nei paesi confinanti. La Polonia innanzitutto, ma ci sono anche negli altri paesi dell'est europeo. Cioè la stragrande maggioranza dei profughi, nella speranza che finisca presto la guerra e che quindi si possa ritornare a casa e ricostruire magari dove è stato distrutto. Quindi questa è una tipologia dei rifugiati, di quelli che scappano per una guerra, che hanno un diritto internazionale anche in Medio Oriente. Quando si parla di chi scappa dalla guerra in Siria, Iraq, eccetera, infatti sono per la maggior parte diciamo, ospitati in campi profughi in Libano, per esempio, che è il paese che ne ospita di più. Quindi questa fascia diciamo, di migranti forzati perché c'è una guerra, perché c'è una persecuzione, gode di un status internazionale che nessuno può disconoscere. Diverso invece è il caso di altri migranti che possiamo chiamare migranti economici, cioè un paese molto povero, le persone fuggono. E qua non c'è un diritto internazionale riconosciuto, anche se oggi si sta affermando, insomma, si è affermata anche a livello di Nazioni Unite, diciamo, l'idea che di far sparire questo tipo di distinzione tra il rifugiato che ha diritto di protezione sussidiaria e il migrante economico, perché se c'è bisogno e la gente deve scappare dalla povertà. Questo è un discorso invece molto pericoloso, perché è quello che poi giustifica l'immigrazione irregolare, che in realtà come dire, è un fenomeno peraltro alimentato dalla criminalità internazionale. Sono in Africa ci sono organizzazioni che proprio promuovono questo tipo di migrazione, facendo sognare chissà che cosa nei paesi europei, perché comunque ogni viaggio di questi, diciamo, dei disperati, come tante volte vengono definiti, ovviamente significa un incasso notevole per queste organizzazioni internazionali criminali, perché appunto pagano diverse migliaia di euro per un passaggio. E sono trattati, diventano degli schiavi di queste organizzazioni. Perché noi normalmente ci occupiamo dei passaggi dal Nord Africa alla Sicilia o alle coste calabresi o alla Sardegna, ma questa è soltanto l'ultima parte di un viaggio che inizia molto prima e che ha dei costi enormi, e insomma, già quelli che arrivano sulle coste nordafricane sono dei sopravvissuti a una serie di passaggi, di disavventure che iniziano con la partenza dal proprio paese. Quindi anche qua dobbiamo tenere presente un po' la complessità del fenomeno. Ora, il problema, cioè parlare di un diritto assoluto alla migrazione, quindi a prescindere dalle condizioni di partenza, quindi non dividendo più, non facendo più una distinzione tra rifugiati che scappano da una guerra o dalla persecuzione politica e migranti economici, è una, come dire, una operazione ideologica molto pericolosa, perché come dire, questo immigrazionismo, questa idea di tutti in movimento, ovviamente lede innanzitutto quello che dicevamo prima, il diritto a vivere nel proprio paese, nella propria, dove si è nati, nel proprio suolo, come dice il Cardinal Sarà, e questo è fondamentale, staccarsi dalla propria famiglia, dalla propria città, dalla propria cultura, è uno strappo già notevole. Che non può essere considerato in sé un di più. Poi c'è tutto il tema però dei paesi che dovrebbero ospitare. Anche qui la situazione è complessa. Appunto, io facevo prima il caso dell'Italia, stiamo parlando, dobbiamo accogliere, ma noi nello stesso tempo vediamo tanta migrazione dall'Italia verso l'estero, proprio perché in Italia non ci sono condizioni favorevoli per i giovani, per il lavoro, eccetera. E la dottrina sociale della Chiesa ci dice innanzitutto che le migrazioni vanno governate. Non può esistere una cosa così, diciamo, anarchica, in cui non esistono regole, in cui io parto oggi e domani voglio stare in quel paese, voglio avere tutti i servizi. Capite che è un'utopia che poi può generare soltanto violenza, disordine, eccetera. E infatti la parola ordine è fondamentale anche nella dottrina sociale della Chiesa. Perché le migrazioni vanno guidate secondo il criterio del bene comune. Il bene comune, ne abbiamo già parlato, non è la somma dei beni individuali, ma fa riferimento a un ordine naturale e al rispetto del diritto naturale. Qui è il bene comune. Il bene comune non può semplicemente risolversi nel stringiamoci di più che ci stiamo bene tutti. Questo non può essere, come dire, garantito il bene comune da una immigrazione selvaggia. Chi viene, viene, fa niente, chi è, da dove arriva, fa niente, le condizioni, no. C'è bisogno di un ordine che appunto non è soltanto, come dire, l'ordine pubblico, anzi, Dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa, la preoccupazione fondamentale non è l'ordine pubblico. Questa è una conseguenza, casomai, ma è come dire, un ordine, diciamo, all'interno di una società, perché dobbiamo renderci conto che chi arriva in un paese non è che porta soltanto diciamo delle braccia per lavorare, una testa per pensare e studiare, quindi anche per innovare l'economia di un paese, e non porta soltanto dei bisogni materiali, che sono il bisogno di un lavoro, il bisogno di un'assistenza sanitaria, sociale, eccetera. Tutte cose di cui bisogna tener conto, ma chi arriva porta anche con sé dei valori. Porta con sé una cultura, porta con sé un pensiero religioso, una pratica religiosa, una visione etica. Quindi non tutte le visioni etiche, non tutte le culture, non tutte le religioni rispettano il diritto naturale. Chi per esempio pratica la poligamia, tanto per fare un esempio, o le mutilazioni genitali femminili, evidentemente non rispetta il diritto naturale. Quindi c'è bisogno di, come dire, di governare le migrazioni in modo che l'afflusso di persone non sovverta anche il diritto naturale. E questo è molto importante. Teniamo conto, per esempio, che in Italia già c'è una tendenza di una certa parte della magistratura a riconoscere, diciamo, certe pratiche che vanno contro il diritto naturale, in quanto si riconosce che fanno parte di una cultura. Lo abbiamo visto in alcuni casi di poligamia, in cui alla fine, come dire, è stata accettata come ricongiungimento familiare la seconda moglie, oppure addirittura abbiamo visto in alcuni casi di violenze sessuali che la pena è stata diminuita o semplicemente anche cancellata perché in certi paesi è normale, o in certe culture. Questo è ovviamente inaccettabile perché una tale tendenza vuol dire contraddire veramente il diritto naturale. E quindi quando si parla di migrazioni, un criterio fondamentale è sicuramente questo, cioè il bene comune, perché ogni governo deve preoccuparsi del bene comune, innanzitutto, e tutto deve essere finalizzato al bene comune, e il criterio del diritto naturale, del rispetto dell'ordine naturale, fa parte di è il fondamento anche di una politica per il bene comune. Seconda questione che riguarda sempre i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa è la centralità di Dio nella costruzione della società terrena. Cioè, la dottrina sociale della Chiesa ci dice che se non poniamo Dio al centro della nostra della nostra vita anche sociale, e questa si risolverà in un disordine. La società multiculturale o multireligiosa, come oggi viene, come viene così, idealizzata anche all'interno del mondo cattolico, in realtà toglie questa centralità di Dio. Perché la religione cattolica, che è l'unica che, come dire, dove c'è una piena rivelazione, non diventa più il centrale, ma diventa una religione fra le tante. Che poi vediamo che cosa succede con queste società multiculturali. Basta vedere in Gran Bretagna o in Francia o anche la Svezia, dove questa forte immigrazione da alcuni paesi, da alcune religioni, da alcune culture, fa sì che vivano a fianco delle delle vere enclave di un'altra cultura, di un'altra religione, vivono l'uno all'altro a fianco, ma senza mai, come dire, incontrarsi. Quindi è semplicemente un collage di culture, di paesi, di popolazioni che vivono le loro tradizioni come se fossero nel loro paese e non si incontrano e va bene se non si scontrano, perché poi appunto vediamo che ci sono incidenti, ci sono scontri tra gruppi anche etnici diversi, ma questo lo vediamo anche nelle nostre città, che a volte quando si scoppiano delle risse intorno a delle stazioni ferroviarie dove ci sono tanti immigrati che si incontrano, scoppiano delle risse fra appunto gruppi etnici diversi. Questo è, come dire, questa idealizzazione della società multiculturale che in realtà non crea una integrazione, non crea un dialogo, non crea una società nuova, ma semplicemente crea delle popolazioni che vivono in compartimenti stagni e che prima o poi si scontrano fra di loro. A me è sempre rimasto impresso, ad esempio, una volta, avendo io una moglie britannica, viaggiavo verso l'Inghilterra, capito sull'aereo a fianco di una famiglia pakistana che viveva nel centro, nell'Inghilterra centrale, in una zona ad alta densità pakistana, diciamo così. C'era un ragazzo con cui cominciò a parlare e gli chiedo un po' di cose. Era già in Inghilterra, viveva in Inghilterra già da alcuni anni. E quindi a un certo punto gli chiedo anche, ma tu come ti trovi con gli inglesi? E mi risponde molto tranquillamente, ma non ne ho mai conosciuti. Ecco, cioè per dire che stiamo parlando di comunità, non dei quartieri all'interno di città, ma stiamo parlando di città che ormai sono interamente di un'etnia, possono essere pakistani, possono essere indiani, cinesi, e vivono nel loro mondo, che lì è abbastanza grande, perché magari sono città da centinaia di migliaia di persone, senza nessun tipo di interazione, nessun tipo di rapporto con l'altra popolazione. Lì hanno le loro scuole, hanno i loro negozi, hanno le loro e non hanno nessun tipo di rapporto con persone, non dico cinesi, indiani per carità, ma neanche con inglesi dell'Inghilterra. Ecco. Questa è la società multiculturale che tanto viene vagheggiata, ma questa non è, come dire, una società, fondata su un ordine naturale. E oltretutto, appunto, dicevo questo aspetto fondamentale della centralità di Dio, la rivelazione piena soltanto nella fede cattolica, quando si vagheggia di questa società multiculturale, in qualche modo si mina questo criterio, questo principio di fondo, e quindi il cattolicesimo, la religione cattolica diventa una fra le tante. E si vive come se Dio non esistesse, sostanzialmente, come diceva peraltro, come denunciava Papa Benedetto XVI. A questo punto uno può dire l'obiezione più ovvia è questa, sì, vabbè, ma non possiamo, cioè oggi, nella situazione in cui siamo, non possiamo mica continuare a parlare dell'ordine naturale, del diritto naturale, la centralità di Dio, cioè che ci crediamo soltanto noi cattolici. Cioè, dobbiamo tener conto che la società è ormai cambiata, ci sono tante culture, ci sono tanti atei, eccetera, eccetera. È vero che la società ca è cambiata, ma a questo punto dobbiamo però rispondere a una domanda. Ma Dio esiste o no? Perché se Dio esiste, allora, ed è quello rivelato con l'incarnazione, passione e morte di Gesù Cristo, E allora un ordine naturale esiste, allora un diritto naturale esiste. Se invece diciamo che vabbè, non fa niente, allora stiamo dicendo sostanzialmente che anche il cristianesimo, che anche il cattolicesimo è un'ideologia, alla fin fine, un'ideologia fra le tante o un tentativo religioso fra tante. Allora dobbiamo deciderci, perché se la nostra fede è vera, se crediamo in qualcosa di vero, allora questo ha delle conseguenze. Quindi dobbiamo certo prendere atto della realtà in cui siamo e di come è cambiata la situazione. Viviamo in una modernità che sostanzialmente nega Dio, questo non c'è dubbio, ma questo non è un motivo per lasciare da parte allora il diritto naturale, la centralità di Dio nella costruzione della società terrena, perché poi comunque noi lo vediamo ogni giorno come controprova, una società senza questa, che si vuole costruire senza questa centralità di Dio, è una società che si sta imbarbarendo, in cui c'è la guerra costante, sociale, civile, anche se non ancora aperta, ma è una società di conflitti, è una società disgregata, è una società incapace anche di accogliere, di integrare, è una società chiusa in se stessa che si sta sbriciolando. Quindi la domanda che dobbiamo porci non è se queste cose sono ancora attuali, ma se ci crediamo o no, e abbiamo gli occhi abbastanza aperti e liberi di guardare la realtà com'è, senza il riconoscimento di un ordine naturale, senza il riconoscimento della centralità di Dio e senza quindi il riconoscimento di un diritto naturale da rispettare, la società si implode, scoppia, si disgrega. Si distrugge. Questo è quello che stiamo vedendo. Adesso facciamo una breve pausa e poi riprendiamo dopo la pausa. Ecco, riprendiamo quindi il nostro ragionamento sul tema delle migrazioni, che, come insomma, credo sia chiaro, è un discorso molto, molto complesso, nel senso che ha tanti elementi da considerare, però è importante affrontarlo anche con dei criteri chiari, perché rendiamoci conto, la dottrina sociale della Chiesa, non è che è un ricettario di soluzioni politiche, o culturali, ma diciamo, ci dà i criteri per affrontare le diverse situazioni. E sicuramente nel tempo, con il cambiare anche delle situazioni, diciamo, il corpo della dottrina sociale si arricchisce, si approfondisce, non è che però ecco, cambia. Allora, stavamo parlando appunto della questione, abbiamo chiarito quali sono anche un po' i criteri rispetto anche al tema delle migrazioni, e quindi criteri di cui non si parla mai, quindi il bene comune, quindi l'ordine naturale, il rispetto del diritto naturale e la centralità di Dio nella costruzione della società terrena. Questi sono criteri fondamentali di cui tenere conto anche quando si parla di migrazioni. Abbiamo visto anche che c'è una differenza tra rifugiati, cioè coloro che hanno diritto allo status di rifugiati o alla protezione sussidiaria, e quindi sono protetti e garantiti dal diritto internazionale, quindi ogni paese deve comunque rispettare questa convenzione, anche se poi anche qui ci sono dei criteri, non è che uno scappa dalla Siria e ha il diritto di andare in Inghilterra, cioè, non esiste neanche questo, cioè ricordiamo che il rifugiato proprio ha il diritto di essere accolto nel primo paese sicuro dove mette piede. Ecco, quindi cioè, non è che allora c'è la guerra, vado dove mi pare. Non è così. Cioè, la possibilità poi di andare in altri paesi dipende da tante altre condizioni, tante altre possibilità. Ma non è come dire, non è detto, cioè, non è il diritto assoluto anche questo. Comunque abbiamo visto, esistono i rifugiati, esistono quindi richiedenti asilo che possono avere anche una protezione sussidiaria, e poi ci sono gli altri che desiderano spostarsi, muoversi dal proprio paese per trovare condizioni di vita migliori. Allora, qui noi in Italia ormai parliamo di migrazione riferendoci soltanto agli sbarchi, ma qui c'è anche un flusso governato, un flusso regolare di migrazione, che è questo il punto centrale, mentre che va governato. Mentre l'immigrazione irregolare non ha nessun tipo di giustificazione, cioè diverso in una situazione. Diciamo contingente, non so, scoppia la guerra come è successo in Ucraina, la gente scappa. Questa è una situazione di emergenza, quindi richiede anche misure di emergenza, di accoglienza, ma appunto all'interno di una situazione che è contingente, che è regolata già dal diritto internazionale, per cui si parla di rifugiati o di sfollati, e comunque si spera, si dovrebbe comunque a un certo punto finire e ritornare alla normalità, come è già successo per tante situazioni in passato. Diverso invece lo stabilirsi in altri paesi, definitivamente insediarsi in un altro paese. Allora, qui dipende appunto dalle condizioni. Stesso Papa Francesco ha detto che ogni paese deve fare i conti con quello che può fare, quindi su quante persone può accogliere, ma non è soltanto quante persone posso accogliere. La questione è più ampia, bisogna stabilire dei criteri di accoglienza. Dall'altra parte, la migrazione irregolare, come sta avvenendo in questo periodo, in questi anni, ormai da tanti anni, non è più una situazione di emergenza contingente legata a una guerra, a una situazione, ma è diventata una normalità, diciamo una via normale per emigrare da paesi in via di sviluppo verso l'Europa. Dall'altra parte del continente succede la stessa cosa verso gli Stati Uniti. E questo ovviamente non è, diciamo, giustificabile, perché comunque soltanto una minima parte di costoro sono dei veri, diciamo, potenzialmente rifugiati, che quindi possono richiedere asilo e quindi essere accolti come rifugiati. Quindi soltanto una piccola parte si trova in queste condizioni. La stragrande maggioranza sono dei migranti economici che pagano un sacco di soldi per arrivare in Europa, e poi si pretende che vengano accolti e possano andare dove vogliono. Ricordiamo che sì, la porta d'ingresso è l'Italia, soprattutto, oltre a un po' la Grecia, un po' la Spagna, ma soprattutto l'Italia, a causa di un certo sviluppo politico, ma adesso su questo non ci dilunghiamo, ma in realtà la maggior parte vogliono andare in altri paesi perché pensano di avere delle prospettive migliori e delle opportunità migliori. Quindi è irregolare. È un'immigrazione irregolare a tutti i livelli. Allora, questo poi porta ai tanti incidenti nel Mar Mediterraneo. Sappiamo tutti la polemica, quindi sul soccorso, le varie forzature, ma allora non si devono lasciar morire? Certamente no, cioè, ma credo che nessuno abbia mai detto che o abbia mai operato perché delle persone morissero in mare. Nessuno ha mai teorizzato lasciateli affogare, ma neanche praticato questo tipo di politica. Purtroppo gli incidenti accadono perché ci sono tante partenze su dei barchini che sono ovviamente inadeguati ad affrontare un certo tipo di traversate. Alcune volte ci sono incidenti e morti nei tentativi di trasbordo da una nave all'altra, da un barchino a una nave di soccorso. E quindi cioè, dobbiamo tener conto che nessuno desidera che delle persone muoiano in mare. E dal punto di vista anche della dottrina sociale della Chiesa, sicuramente tutte le persone vanno soccorse, ci mancherebbe altro. Vanno soccorse, vanno rifocillate, vanno rimesse in sesto anche dal punto di vista medico, fisico, eccetera. Ma il diritto a insediarsi poi nel paese che li soccorre è un'altra questione. Cioè, un paese come l'Italia ha sicuramente il dovere di soccorrere, ma non ha il dovere di insediare, deve insediare nel proprio paese le persone che ha soccorso. Nessun paese ha questo tipo di dovere e il migrante non ha alcun diritto di arrivare irregolarmente in un paese ed essere accolto e insediato in quel paese lì. Ma pensate semplicemente a noi, cioè se io domani mattina decido, non ho neanche il passaporto, in qualche modo però ingannando riesco ad arrivare in Inghilterra e poi dico no, non ho i documenti, ma pretendo di stare qui e pretendo che voi mi diate una casa, un lavoro, eccetera. Non è una cosa che non ha senso, che non può essere accettata e non basta dire ma in Italia tu sei italiano. C'entra nulla che sono italiano, cioè nel momento in cui si stabilisce un diritto che vale per tutti, deve valere per tutti. E allora io ho il diritto di andare ovunque senza documenti, mentendo sulla mia identità e anche sulle mie condizioni di partenza per poter avere poi tutti i benefici di un lavoro che poi vediamo anche da quello che succede in Italia con gli immigrati irregolari, che poi peraltro non avviene perché o finisci come schiavo o finisci a fare la manovalanza della criminalità o fai il vagabondo in situazioni comunque di degrado. Quindi questo diritto evidentemente non esiste. Anche dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa è chiaro che non esiste, c'è un diritto a essere soccorsi sicuramente, a non essere abbandonati, c'è un diritto e dall'altra parte quindi un dovere dei paesi a fare di tutto perché le persone non muoiano, siano comunque soccorse nelle condizioni in cui sono, però non c'è il dovere di far sì che questo soccorso diventi, come dire, la cittadinanza o comunque il diritto di risiedere a tempo indeterminato nel proprio paese, integrarsi, eccetera. Questo è un primo punto importante perché l'Italia soprattutto, cioè, ha questo tipo di dibattito politico, questo tipo di situazione. Peraltro questa immigrazione irregolare, che si vuole in qualche modo istituzionalizzare, va a detrimento della immigrazione regolare, cioè chi migra regolarmente con i documenti regolari, avendo quindi tutti i diritti di stabilirsi in Italia o anche in altri paesi europei, viene danneggiato da questa situazione. Danneggiato in molti modi, intanto perché si restringono gli spazi per l'immigrazione regolare e quindi. E poi perché comunque queste situazioni creano tensioni anche sociali fortissime, per cui è facile che un sentimento diciamo ostile agli immigrati poi colpisca alla cieca senza distinguere tra chi ha tutti i diritti, lavora, fa come dire, vive da cittadino normale e chi invece e poi arriva, vaga per le città, diventa un problema di ordine pubblico, eccetera, eccetera. Quindi questo danneggia anche appunto la migrazione regolare. Ma poi appunto è il criterio quello che interessa, cioè il fenomeno migratorio deve essere governato. Però attenzione, cioè, come si governa questo fenomeno migratorio? Perché? Se noi abbiamo a cuore il bene comune, e allora dobbiamo, bene comune vuol dire comunque che deve corrispondere al bene di tutte le persone che vivono in un certo paese, in un certo territorio. Cioè, non è che arriva una persona o arrivano gruppi di persone da altri paesi, altre culture, e qui non c'è nulla. E qui secondo me è importante ricordare quello che il cardinale Giacomo Biffi, allora arcivescovo di Bologna, disse in due importanti discorsi che fece proprio nell'anno 2000. In uno ricordava come soprattutto l'Italia non è una landa desolata, non è un posto così dove non c'è niente, dove non c'è una cultura, dove c'è una tabula rasa, arriva un altro, si stabilisce e fa quello che vuole secondo la propria cultura. E questo non è integrazione. E questo non aiuta certamente come dire, diciamo, il bene comune e un ordine anche nella società. Ci si deve porre quindi dei criteri, e qui io vorrei riprendere, rileggere con voi un brano dell'intervento del cardinale Giacomo Biffi che allora provocò una grande polemica perché sembrava addirittura un discorso razzista, ma in realtà a distanza di oltre 20 anni vediamo che non aver seguito quel tipo di indicazione poi porta a tutta una serie di disordini nella società. Allora, come dicevo, Carina Biffi dice, ovviamente si riferisce all'Italia, ma questo discorso vale per qualsiasi paese, che è chiamato ad accogliere degli immigrati. Dice, una consistente immissione di stranieri nella nostra penisola è accettabile, può riuscire anche benefica, purché ci si preoccupi seriamente di salvaguardare la fisionomia propria della nazione. E questo è importante perché anche chi arriva ha bisogno, per integrarsi, di trovare un'identità chiara, un'identità forte. Ci si integra in un ambiente che ha, in un territorio che ha già una sua identità. Dico integrare, non omologare, non è che diciamo un nordafricano deve diventare come dire, deve assumere tutte le usi e costumi dell'Italia, ma deve incontrarsi con una chiara identità nazionale italiana per potersi integrare, per poter entrare in una, diciamo, anche in un rapporto proficuo. E diceva, proseguiva ancora, il cardinale Biffi, l'Italia non è una landa deserta o semidisabitata, senza storia, senza tradizione vive e vitali, senza un'inconfondibile fisionomia culturale e spirituale, da popolare indiscriminatamente, come se non ci fosse un patrimonio tipico di umanesimo e di civiltà che non deve andare perduto. E qui ritorniamo alla cosa che dicevo all'inizio, cioè quando una persona emigra, ovviamente non porta soltanto il suo corpo e i suoi bisogni materiali, porta tutta una visione culturale, porta un mondo di valori, porta una visione etica e allo stesso modo incontra e deve incontrare dall'altra parte altrettanto. Quindi non è un problema, come dire, non è un problema semplicemente aritmetico. Mi mancano tot persone, inserisco altre tot persone. Non funziona così con l'immigrazione. E allora, ecco, dice il cardinale Biffi, sotto questo profilo, uno Stato davvero laico, quindi non parliamo uno Stato teocratico, ma uno Stato laico, che cioè abbia di mira non il trionfo di qualche ideologia, ma il vero bene degli uomini e delle donne sui quali esercita la sua attività di amministrazione e di governo, e voglia loro preparare con accortezza un desiderabile futuro, ecco una definizione importante di Stato laico, dovrebbe avere tra le sue preoccupazioni primarie quella di favorire la pacifica integrazione delle genti, come si è già storicamente verificato nell'incontro tra le popolazioni latine e quelle germaniche sopravvenute, o quantomeno una coesistenza non conflittuale, una compresenza e una coesistenza che comunque non conducano a disperdere la nostra ricchezza ideale o a snaturare la nostra specifica identità. Bisogna perciò concretamente operare perché coloro che intendono stabilirsi da noi in modo definitivo si inculturino nella realtà spirituale, morale, giuridica del nostro paese e vengano posti in condizione di conoscere al meglio le tradizioni letterarie, estetiche, religiose della peculiare umanità della quale sono venuti a far parte. A questo fine, le concrete condizioni di partenza degli immigrati non sono ugualmente propizie e le autorità non dovrebbero trascurare questo dato della questione. Certo, se il tema è quello del bene comune, quello dell'integrazione di nuove genti in un paese che li ospita, è certo che le condizioni di partenza non sono tutte uguali e quindi bisogna favorire, casomai, secondo appunto un ordine che è quello, l'ordine naturale. Ricordate, dicevo nella prima parte, non tutte le culture, non tutte le religioni rispettano il diritto naturale e allora è importante una gerarchia anche nell'accoglienza. Quindi, in una prospettiva realistica, andrebbero preferite, a parità di condizioni, soprattutto per quel che si riferisce all'onestà delle intenzioni e al corretto comportamento, le popolazioni cattoliche o almeno cristiane, alle quali l'inserimento risulta enormemente agevolato, latinoamericani, filippini, eritrei, Est Europa, eccetera, che hanno dimostrato di sapersi integrare con buona facilità, pur conservando i tratti distintivi della loro cultura. Questa linea di condotta, essendo laicamente motivata, non dovrebbe lasciarsi condizionare o disanimare nemmeno dalle possibili critiche sollevate dall'ambiente ecclesiastico o dalle organizzazioni cattoliche. Perché, dicevamo prima, l'idealizzazione del multiculturalismo, dell'immigrazionismo scriteriato è molto comune anche tra cattolici. E poi c'è questo aspetto all'interno di questo ragionamento il caso dei musulmani, dice il cardinale Biffi, perché se non si vuole eludere o censurare tale realistica attenzione, è evidente che il caso dei musulmani vada trattato a parte ed è sperabile che i responsabili della cosa pubblica non temano di affrontarlo a occhi aperti e senza illusioni. Gli islamici, nella stragrande maggioranza e con qualche eccezione, vengono da noi risoluti a restare estranei alla nostra umanità, individuale e associata, in ciò che ha di più essenziale, di più prezioso, di più laicamente irrinunciabile. Più o meno dichiaratamente, essi vengono a noi ben decisi a rimanere sostanzialmente diversi, in attesa di farci diventare tutti sostanzialmente come loro. E questo è un punto, come dire, importantissimo da cogliere, da capire. È certo che non vuol dire, come dire, una discriminazione così, senza motivo, soltanto per motivo di religione, però bisogna fare i conti con questa realtà. Di persone che immigrano in Italia o in Europa, ma decise a non integrarsi e lo fanno vedere in modo molto, molto chiaro. Dice ancora: hanno una forma di alimentazione diversa e fin qui poco male, un diverso giorno festivo, un diritto di famiglia incompatibile con il nostro, una concezione della donna lontanissima dalla nostra, fino a praticare la poligamia. Soprattutto hanno una visione rigorosamente integralista della vita pubblica, sicché la perfetta immedesimazione tra religione e politica fa parte della loro fede indubitabile e irrinunciabile, anche se aspettano prudentemente a farla valere di diventare preponderante. Non sono dunque gli uomini di Chiesa, ma gli stati occidentali moderni a dover far bene i loro conti a questo riguardo. E va detto anche qualcosa in più. Se il nostro Stato crede sul serio nell'importanza delle libertà civili, tra cui quella religiosa, e nei principi democratici, dovrebbe adoperarsi perché essi siano sempre più diffusi, accolti e praticati a tutte le latitudini. E un piccolo strumento per raggiungere questo scopo è quello della richiesta che venga data una reciprocità non puramente verbale da parte degli stati di origine degli immigrati. Questo è un discorso che aveva fatto anche Giovanni Paolo II, a proposito appunto soprattutto del rapporto con i paesi islamici. Comunque, questo tema è sicuramente importante. Non si può far finta che tutti diciamo, gli immigrati abbiano le stesse intenzioni e lo stesso desiderio di integrarsi, ma uno Stato laico deve porsi anche il problema. Proprio nell'ottica del bene comune e di queste intenzioni, cioè la volontà di integrarsi, il desiderio di integrarsi è assolutamente fondamentale. Quindi è certo che anche diciamo, nei flussi regolari di immigrati è importante che sia stabilita una gerarchia secondo quello che, come la descriveva molto realisticamente il cardinale Biffi già nel 2000, ma che chiaramente affonda diciamo, le radici nella dottrina sociale della Chiesa, nei criteri che avevo già elencato nella prima parte di questa conversazione, e lo vediamo anche nella realtà, perché vediamo anche in altri paesi che, diciamo, sono molto più avanti di noi questo processo di multiculturalismo e multireligiosità, che effettivamente questo tipo di accoglienza senza un criterio, poi diventa una bomba sociale pronta ad esplodere in ogni momento. Abbiamo finito la nostra ora, abbiamo affrontato diversi elementi della questione immigrazione, credo che altre cose possono essere dette, magari in un appuntamento successivo, prossimo mese o anche più avanti, possiamo proseguire su qualche altro elemento di approfondimento di questo tema, soprattutto per esempio rispetto alla questione della denatalità, del nostro paese in particolare, ma dell'Europa in generale, quindi del rapporto fra immigrazione e denatalità. Comunque, vedremo poi nelle prossime puntate. Io intanto vi saluto, vi auguro un buon mese di maggio, un buon mese mariano, quindi con un'attenzione, chiedendo aiuto anche alla Madonna, anche per discernere su questi temi di dottrina sociale e quindi chiedere la protezione anche per il nostro paese, per le nostre famiglie. Arrivederci e buona giornata a tutti.